Buongiorno Giovanni Conti. Ops. No, questo non doveva succedere.
Ti è scivolata la bacchetta.
Mi è scivolata la bacchetta, ma ora...
Ed è partita l'orchestra.
È partita l'orchestra.
Vedi cosa può succedere. Buongiorno, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Avrete capito che il tema di oggi è legato alla bacchetta del direttore d'orchestra.
Eh sì, d'altronde, quando si ascolta la Symphonie Fantastique bisogna saperlo che qualche disgrazia può succedere. E infatti iniziamo così. Parliamo infatti di questo tema. Quanto è veramente importante l'utilizzo della bacchetta? È ancora importante? È solo un simbolo o è veramente necessaria? C'è una storia molto lunga di questa arte, possiamo proprio chiamarla così, ma per parlarne, per farci raccontare anche questa storia e cosa è successo in tempi recenti per questa storia, abbiamo invitato due ospiti, come sempre.
Due ospiti, partiamo da una voce nota, entrambi per la verità, voce nota, Carla Moreni, critico del Sole 24 Ore. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi tutti, evviva.
E buongiorno a Nicola Cattò, il direttore della rivista Musica. Buongiorno Nicola.
Buongiorno a tutti.
Allora Giovanni, se sei d'accordo partirei da Nicola e gli farei fare un piccolo riassunto della storia della direzione d'orchestra, o meglio dell'utilizzo della bacchetta.
Sempre cose facili. Ma in realtà la bacchetta è un aggeggio abbastanza recente, diciamo che l'uso si impone in maniera più o meno salda 200 anni fa, diciamo anni 20-30 dell'Ottocento. Prima naturalmente non solo non c'era la bacchetta, ma non c'era neanche il direttore, insomma, oppure o si faceva affidamento alla figura del primo violino o del maestro concertatore al cembalo, che quindi se tenevano il loro strumento non potevano anche tenere la bacchetta naturalmente, oppure si faceva affidamento su qualche oggetto che marcasse il tempo, diciamo, in maniera più semplice. Potevano essere anche degli oggetti che provocavano dei rumori, e quindi a volte sono dei trattati in cui si lamenta il fatto che per marcare il tempo si fa un rumore che copre la musica, oppure il celeberrimo bastone con il quale Lully o Lulli, visto che oggi Sardelli vuole che si italianizzi, batteva il tempo, e battendosi il tempo si è battuto il piede e la cancrena gli ha causato la morte. Però la bacchetta, appunto, in quanto strumento, poi naturalmente col tempo ne è cambiata la forma, insomma, per avvicinarsi un po' a quella di oggi, che pure è tutt'altro che standardizzata. I direttori ne usano di dimensioni molto diverse, e dopo ne parleremo, anche magari uno stesso direttore ne usa diverse a seconda della musica che dirige. Ecco, quella che noi conosciamo ha circa 200 anni di vita, che poi venga usata da tutti i direttori, beh, questo ovviamente no, è una scelta personale perché è musicale.
Ah, e dunque questo è già un inizio di discussione, una scelta personale perché musicale.
Beh, la grande differenza comunque che divide il mondo in due è quella del quando si fa la musica strumentale, in genere i direttori impugnano la bacchetta. Quando c'è di mezzo la musica vocale, si rinuncia decisamente.
Può essere, è così. Cosa ne pensate, Carla Moreni?
Sì, può essere. Allora, la bacchetta è un bellissimo oggetto, io trovo. Cioè, tra tutti gli oggetti che hanno inventato nel mondo della musica, mi sembra un oggetto bellissimo. E non a caso è un oggetto feticcio, è un oggetto che viene battuto dalle case d'arte, se una bacchetta è stata impugnata da un direttore importante. Io mi ricordo quando è stata riaperta la Scala, appunto nell'anniversario della... con la ripresa dell'Europa riconosciuta che l'aveva 2004. Inaugurata ai tempi gloriosi, esatto, 1778, Muti la riprende, c'era allora il sindaco che avrebbe voluto in dono la bacchetta di Muti, no? Muti quella sera aveva rieseguito l'opera che aveva aperto la Scala, e il sindaco Albertini, caro tenero, aveva chiesto a Muti. E il perfido, tanto lo possiamo raccontare perché forse l'ha raccontato anche lui, il perfido non voleva dargli la sua bacchetta perché lui era affezionatissima alla sua bacchetta, per cui ha fatto comprare una bacchetta, e poi dopo alla segretaria diceva: la maneggio un po', la tocchi un po', la faccio sembrare usata. E per cui c'era l'allora segretaria di Muti che era lì che ridendo diceva: no, cosa fai? No, devo usare un po' la bacchetta, perché così poi, infatti poi gli è stata consegnata, il povero Albertini che è convinto di avere un cimelio.
Incredibile.
Vabbè, i cimeli sono anche sostituibili, esatto. Ma poi non so, ad esempio, è un oggetto appunto con l'idea dello scettro, naturalmente, perché è l'oggetto col quale immediatamente lo si paragona.
E infatti, scusami Carla, ti interrompo, perché una forma, una delle varie forme della bacchetta a cui faceva riferimento Nicola nel suo primo intervento, era una specie di manubrio che si impugnava a metà, non con una punta e una parte più larga che si impugnava dal, diciamo, dal pomello, ecco.
Esatto. E poi non era in fibra di carbonio, leggerissima,
sì, certo.
Sono oggi le bacchette più sofisticate, no? Quasi che poi volano nell'aria. Infatti, quanti direttori con questa fibra di carbonio leggerissima poi fanno un attacco in levare, la bacchetta vola nell'aria e il povero violoncellista di turno la deve andare a raccattare per terra, che è finita tra le gambe delle violoncelliste. Ma ad esempio ci sono divertenti, no? Come un direttore usa la bacchetta non solo sul podio, ma per entrare in scena. C'era ad esempio un gesto tipico di Claudio Abbado, che entrava naturalmente col suo passo dinoccolato e sicuro, il suo sorriso a metà, e non aveva mai la bacchetta in mano, e poi saliva sul podio, sorrideva, si girava verso l'orchestra e poi, veloce come un gatto, sfilava la bacchetta dalla manica della giacca e voilà, incominciava a dirigere. Ecco, come per dire che la bacchetta ha una funzione ma anche una ritualità, sì. Diciamo, è un oggetto in sé, è un oggetto della musica, e per cui a me fa un certo effetto vedere che oggi sta in qualche modo scomparendo. Sta scomparendo la tecnica dell'uso di questo oggetto, perché comunque se tengo in mano una bacchetta devo comunque usarla secondo delle precise indicazioni, non posso muoverla così a caso tanto per roteare nell'aria. Ma nel contempo sta un po' sparendo anche la sua, diciamo, la sua ritualità, ecco, il suo essere legata ha una simbologia, no? A prescindere dalla tecnica. Quindi da un lato c'è la tecnica della direzione d'orchestra, dell'uso della bacchetta, ma dall'altra c'è anche il far musica tenendosi aggrappati a un oggetto che in qualche modo io punto nell'aria verso il cielo e che magicamente crea un suono.
Nicola, questo graduale e non so se inesorabile declino della bacchetta forse ci permette di ragionare sulla vera utilità di questo aggeggio.
Ma la bacchetta avrebbe in realtà una funzione molto semplice, molto facile da capire: amplificare i movimenti del direttore in modo che chi in orchestra è più lontano da lui lo possa vedere con più facilità. Questo è talmente intuitivo che non servirebbe neanche a dirlo. È un tema che prima, insomma, di questa chiacchierata ho affrontato anche con un amico direttore, Giuseppe Grazioli, che mi ha detto che nei casi in cui lui, per esempio, aveva pensato, per ragioni sue musicali, a volte per avere un contatto col suono più diretto, di rinunciarci, l'orchestra, soprattutto appunto i musicisti più lontani, gli hanno chiesto invece di tornare ad usarla per essere più chiaro, più visibile nel gesto, per, in maniera proprio di utilità. Poi noi possiamo fare una rapida successione carrellata sui grandi o anche meno grandi direttori e quello che hanno fatto nella loro carriera. Per esempio, un esempio di direttore che non ha quasi mai, perché in realtà qualche video giovanile lo vede usare, ma quasi mai usato la bacchetta, e Yuri Temirkanov, che sembrava dipingere, scolpire, creare, evocare come un mago la musica col solo movimento delle mani. Però noi siamo affascinati da questo, il pubblico forse lo è, ma è una cosa possibile solo quando hai orchestre di altissimo livello e con cui hai un rapporto di lavoro consolidato, altrimenti l'utilità della bacchetta e della scansione metrica che essa consente è fondamentale. Poi c'è tutto il discorso, poi finisco, un direttore come Pappano negli ultimi anni anche, lo si vede alternare magari un anno in cui la usa, un anno in cui non la usa. Io gliel'ho anche chiesto come fa e lui non mi ha dato una risposta chiarissima, mi ha detto così perché mi sentivo di usarlo, mi sentivo di non usarla. Poi lui ha avuto anche un problema forse di dolore al polso, alla mano, che gli hanno consigliato di non usarla per un periodo.
Esatto.
E poi c'è tutto il tema della lunghezza della bacchetta, che non è un tema secondario secondo me.
Ne parliamo subito dopo il prossimo ascolto. Thank you. Questo era un vero e proprio mago della bacchetta, ossia Carlos Kleiber, alla testa della Staatskapelle di Dresda, nell'Antrakt dell'atto terzo del Freischütz di Carl Maria von Weber. E qui Nicola Cattò ci ha lasciato su un tema, perché chi conosce, chi ha visto Kleiber dirigere anche solo in video, sa con quanta facilità Kleiber usasse la bacchetta quasi come veramente un'estensione di sé, come se fosse una parte del suo corpo, no? E Nicola, tu ci hai lasciato in sospeso su questa questione della lunghezza della bacchetta. Perché? Perché è importante questa lunghezza?
Penso che anche gli appassionati ogni tanto se lo chiedano, vedendo in teatro, vedendo i filmati d'epoca, vedendo un Guerrier che dirige con lo stuzzicadenti, quindi
esatto.
Diciamo,
sì.
Non so, penso Bruno Campanella che usava una bacchetta molto corta, o anche invece direttori che al di là dell'impugnatura usano una bacchetta lunghissima, non so, penso nel passato a Adrian Bault, oppure più nel presente a Thielemann, che non arriva alle lunghezze di Bault o di Toscanini, mm-hmm. ma insomma ce l'ha piuttosto, usa una bacchetta piuttosto lunga anche lui. Ed è una cosa che, per cui ho una testimonianza diretta, quando avevo fatto un'intervista al maestro Gatti qualche anno fa, e lui mi diceva che lui usa diverse bacchette a seconda del tipo di repertorio, perché naturalmente se il direttore ha in mano una bacchetta molto lunga, ogni piccolo movimento della mano, per una questione geometrica, produrrà un angolo di rotazione della bacchetta molto ampio, no? Invece lo stesso piccolo movimento con una bacchetta più piccola ne produrrà un angolo di movimento più piccolo.
Certo.
Questo è proprio geometria, insomma.
Certo, sì.
È come un tergicristalli, se vogliamo avere un'idea. E lui mi diceva che lui, per quando l'orchestra è molto grande, un'orchestra tardo-romantica, Bruckner, Wagner, ne sceglie una corta e spessa perché il peso del suono esce dal braccio. In Beethoven invece, lui mi diceva, vuole una bacchetta più lunga perché vuole sentire il suono sulla punta della bacchetta, ma comunque in genere, orchestra grande, bacchetta piccola, orchestra piccola, bacchetta grande, l'ho messa un po' come slogan pubblicitario, però è molto interessante in realtà.
Non è un caso che noi nel nostro comunicato stampa abbiamo scritto le surfure teorie filosofiche della direzione d'orchestra, perché veramente sono molto strane. Io ricordo, avendolo vissuto in prima persona, Nello Santi che teneva la sua bacchetta, che era di dimensioni piuttosto impressionanti, sempre attaccate al corpo, soprattutto nei piani, no?
Sì, sì,
perché
sì.
Sapeva che nel momento in cui alzava quelle braccia il suono dell'orchestra si amplificava in maniera esponenziale. Era un lavoro particolare quello di Santi e di tanti direttori che ragionano in questi termini, cioè più si alzano le braccia e più si amplifica il suono. Questo è un altro elemento. Hai nominato Daniele Gatti e direi che forse è il tema del momento, no?
Sì,
Giovanni?
Anche perché io mi sento un po', come dire, il presidente del fan club Gatti, e questo pomeriggio, quando ho letto il comunicato del Teatro alla Scala, ho provato veramente un po' di dolore, di delusione. Volevo vedere Gatti, direttore musicale del teatro più importante del mondo, anche per una certa riconoscenza di Milano verso un milanese.
Sì.
E invece ci troviamo qualcun altro. Chi si sente per primo di commentare questa notizia?
Beh, Carla. Direi Carla, sì.
Carla.
Ma sì, anch'io da sempre una paredina di Daniele, ma ormai mi sembra di essere, sai, i cavalieri, quelli che perdono sempre, no?
Ormai, tu, Carla, non perdi mai.
Ma perché abbiamo, ma senza consorteria, ma proprio in nome della musica, del repertorio, delle belle cose che lui ha progettato e che farà e che avrebbe portato qui, e noi poi alla fine si dice no, va bene, perché perché comunque Chung, anzi Chang, perché adesso dobbiamo imparare a pronunciarla alla coreana.
Eh sì, prima che ci invadano.
Era Venezia, Ortombin era Venezia, quindi loro hanno già lavorato insieme, sono già una squadra affiatata, e Ortombin in fondo, se non cambieranno le regole, resterà alla Scala solo fino al 2000, cioè ancora per 4 anni.
2030,
e quindi,
sì.
Insomma, e quindi ecco, cioè, tutto sommato questo potrebbe essere un interregno in attesa poi della nomina del vero grande Kapellmeister che traghetterà la Scala verso i suoi dorati futuri destini. Non so, a me è sembrata una scelta un po' di opportunismo, un po' molto rinunciataria, e che non fa del male, per carità, perché Chung a Venezia ha fatto molto bene, ha fatto, l'orchestra la conosce, soprattutto ha fatto un concerto adesso, diciamo quasi di presentazione di sé, era una delle 3 date che avrebbe dovuto dirigere Shai per malattia, ha cancellato. Certo. Ortombin ha subito chiamato Chung e lì si è capito chi sarebbe stato il prossimo direttore a quel concerto, lo si è capito, e lui per 3 serie ha fatto questo Schubert e una 7ª di Beethoven veramente memorabile, lo dico da fan club gatti,
sì, sì.
Cioè di fronte a una 7ª così bella è venuto giù letteralmente il teatro per 3 serie. E quindi cosa dire di fronte a quello? L'orchestra evidentemente con Chung ha voglia di fare, con Gatti si è capito che una parte dell'orchestra voleva fare, un'altra parte remava contro, vedi il Falstaff, dove oggettivamente c'era quel muro, no? Che ogni tanto noi sentiamo, che crea un diaframma tra la bacchetta e l'orchestra, e va bene.
E in effetti, quando tu parli di Falstaff, è inevitabile pensare poi al ruolo che dovrà avere anche nell'opera Chung, e tutti ricordiamo, insomma, un meraviglioso Simon Boccanegra, quantomeno. Non so che cosa voi due ne pensiate. Nicola, chiedo a te, il direttore Chung, o Chang appunto, diciamo in campo operistico, come lo vedi, anche in relazione a questo nostro tema sulla bacchetta sì, bacchetta no, insomma.
Chung è sicuramente un musicista che merita tutta la nostra stima e il nostro rispetto, però è un direttore che ha un repertorio ormai ridotto all'osso, pochissimo in ambito operistico, poco in ambito sinfonico, che non ha più forse l'età e neanche il temperamento per assumere il ruolo di direttore musicale di un teatro, che non vuol dire solo dirigere concerti e opere, ma anche svolgere tutto un lavoro di formazione del suono di un'orchestra, un lavoro pancia a terra, e anche un lavoro di rappresentanza forse del teatro stesso, che io dubito che Chung voglia nemmeno immaginarsi di fare, ma anche perché l'incarico è di 3 anni, perché vuol dire dalla fine 26 a febbraio 30, sono 3 anni, definirlo un interregno è il meno che si possa fare. D'altronde già adesso gira la battuta sui social che ha avuto più coraggio la Chiesa a scegliere un papa più giovane rispetto a Chung. E comunque Gatti ce lo godremo a Lugano fra pochi giorni.
Questo è verissimo. Facciamo un ascolto e poi torniamo a dialogare.
Thank you.
Questo è il Handel di ovviamente Nikolaus Harnack alla testa del Concentus Musicus Wien, suite per orchestra numero 3 in sol maggiore, la Water Music. Ovviamente perché Harnack? Perché inevitabilmente in qualche modo segna un po' il passaggio, no? Dall'uso della bacchetta al non uso della bacchetta, anche se lui era versato in entrambe. Sentiamo cosa ne pensa.
Dipendeva dal repertorio.
Esattamente, appunto. Dipendeva dal repertorio. Dopo questa parentesi,
una Johannes Passion o una Matthäus Passion avrebbe diretta senza bacchetta.
Certo, certo. Dopo la parentesi Chung torniamo ad altri direttori.
A persone più semplici.
No, va bene. Nicola, tu che cosa ne pensi? Pensi che ci sia stato un influsso della baroque renaissance su questo tramonto della bacchetta nel nostro presente?
È una bella domanda, onestamente non ci ho mai pensato, però così di primo acchito ti direi di no, onestamente. Non mi sembra esattamente così. Secondo me chi dirige senza bacchetta, ma che è una scelta del tutto rispettabile, non c'è, ripeto, deve fidarsi in maniera più totale dell'orchestra e delle sue qualità, perché appunto ha meno possibilità di suddividere chiaramente la battuta. E come sfrutto sempre l'aiuto dell'amico Giuseppe Grazioli, mi diceva che però spesso ci sono direttori che si mettono a metà strada, ossia fanno senza bacchetta, ma poi usano le dita come se fossero una bacchetta.
Ah.
E allora lì hai gli svantaggi di entrambe le posizioni, non hai, come dire, quella rotondità, quell'espressività che la modellazione, non saprei, sì, del gesto a mani nude ti consente, ma non hai neanche la chiarezza che la bacchetta invece ti offre, ed è quindi una soluzione probabilmente da evitare. Ripeto, probabilmente un direttore giovane e che lavori con orchestre, oppure che lavori con orchestre che non conosce a fondo, sarebbe meglio che si affidasse sempre alla bacchetta, altrimenti devi avere veramente una forte personalità, soprattutto se i complessi sono ampi, perché c'è poco da dire. Se hai un'orchestra molto ampia, magari in una buca, con i cantanti lontani, eccetera, senza bacchetta non ti vedono. C'è poco da dire, insomma, non capiscono bene, ecco.
Insomma, in qualche modo, tu invece, Carla, che cosa ne pensi? Perché poi vorrei tornare su quello
Io volevo aggiungere, concordo pienamente con quanto dice Nicola, cioè che in fondo non è stato il repertorio barocco così influire su questa deposizione dell'arma, però credo che sia una questione di rinuncia a una tecnica di mano destra, di braccio destro poi, e che poi va a influire anche sulla mano sinistra, perché noi siamo bipedi e bimani, e quindi mentre con la tecnica di bacchetta io faccio delle cose con la destra molto specifiche e alla sinistra assegno tutto quel, diciamo, repertorio di gestualità che non fa la destra, deponendo la bacchetta destra e sinistra in qualche modo diventano equiparabili, interscambiabili, possono fare anche gli stessi gesti, e quindi io trovo ci sia una sorta di impoverimento proprio nel lessico gestuale del podio.
Scusa,
non
Carla,
so, ultimamente ad esempio
dicevo, forse bisognerebbe un po' chiarirlo per i nostri ascoltatori, che cosa fa la destra normalmente e che cosa fa la sinistra normalmente, perché non tutti effettivamente lo sanno e magari in qualche modo se lo chiedono. Che cosa fa questo direttore con queste due mani? Una tiene il tempo, diciamo molto banalmente, l'altra fraseggia, è così?
Sì, esatto, più o meno, proprio questo è quello che ti insegnano alla prima lezione di direzione d'orchestra, no? Con la destra batti e con la sinistra invece, quindi con la destra vai giù in verticale e con la sinistra stai in orizzontale, quindi sono proprio due gesti opposti, no? Uno sull'orizzontale, quindi sul melo, sul canto, sull'espressività, eccetera, il respiro, eccetera, e l'altro invece sul tactus, sul battere, sul fatto che comunque devi essere ritmicamente in assieme. Questo proprio semplificando al massimo.
Sì, esatto.
Però effettivamente nei grandi direttori, se noi li osserviamo, c'è una sorta di bipartizione nell'interprete che io trovo estremamente interessante. Invece, deponendo la bacchetta, tutto finisce per essere un po' generico. Ultimo concerto alla Scala a cui ho assistito di un direttore senza bacchetta, un direttore giovane che io stimo molto, la Havashani. Non mi aspettavo di vederlo arrivare senza bacchetta, perché l'avevo sempre visto con la bacchetta. arriva e per tre sere dirige senza bacchetta, o forse per una sera sola, forse era un concerto della filarmonica, quindi mi correggo, forse era una sola, con Joshua Bell solista. Beh, un disastro, vi assicuro un'ecatombe di assieme, ma proprio perché mancava il tactus della destra, sostituito, come ben diciamo suggerito Grazioli a Cattò, suggerito da questa puntatura dell'indice che poi in realtà non fa la bacchetta, perché io, se io con la mano destra, anziché usare la tecnica di gesto della bacchetta, punto l'indice e uso l'indice a mo' di bacchetta, e alla fine non ottengo né l'esattezza né un certo tipo di scansione ritmica, di assieme, ma anche di respiro, di assieme, di magia, di affondo, insomma tutto quello che la bacchetta in qualche modo ha ereditato dall'archetto dello strumento ad arco, no? Quindi la cavata del suono, l'appoggio, il dispiegamento orizzontale. Insomma, io credo che la bacchetta possa fare tante e tante belle cose. E augurerei lunga vita alle bacchette.
Quindi in questa nostra discussione, chiaramente Carla Moreni vuole che torni la bacchetta per editto regale a questo punto. E Nicola Cattò?
Ma sì, assolutamente, ma anche perché noi usiamo una metonimia per identificare i direttori d'orchestra: la bacchetta, le bacchette più celebri, le migliori bacchette. Cioè, se è diventata un'espressione appunto paradigmatica, chi siamo noi per rinunciarci? Cioè, la bacchetta è il direttore, non è la mano, non dici le migliori mani, dici le migliori bacchette. Al di là delle facezie, poi tutto quello che dicevi sulle due mani, ovviamente questa è la legge, però poi ci sono gli esempi dei geni, Carlos Kleiber che era noto per appoggiare la sinistra alla balaustra dietro di sé, perché riuniva le funzioni di destra e sinistra in una mano sola, ma quelle sono le cose che possono fare solo i geni, e purtroppo i geni lasciano dietro di sé sempre cattivi esempi, perché sono cose riservate solo a loro, e non vogliamo fare noi, però non dico forse dello stesso livello, però un direttore oggi come Manfred Honeck, la cui gestualità ricorda tantissimo quella di Kleiber, ecco, è forse l'erede più degno, ecco, secondo me.
Giovanni Conti, bacchetta sì, bacchetta no?
Ma io sposo effettivamente il pensiero di Carla e di Nicola, tuttavia dico, da un certo repertorio in avanti, assolutamente. Su altri repertori direi di si può mediare.
Sì, diciamo che anche dovrebbe esistere anche una prassi esecutiva nella direzione, no, degli ensemble e dei gruppi, per cui in alcuni casi proprio sarebbe sconsigliato avere un direttore, e poi qualora ci fosse magari è meglio non avere la bacchetta.
Senza arrivare anche a cose ridicole, perché proprio a Lugano, ovviamente non dirò mai dettagli, ho visto un direttore dirigere con bacchetta un quintetto d'archi. Ecco lì, forse siamo proprio
un orrore. Ma io ho visto anche dirigere
tanti
con
anni
bacchetta
fa, ai tempi del progetto.
Ah sì, scusa Carla, ripeti.
No, dicevo, scusate la sovrapposizione, ho visto un direttore dirigere con bacchetto un recitativo secco. Cioè,
fantastico.
Beh, questo lo posso fare io, il nome David Zimman, perché era una cosa veramente imbarazzante. Va bene, in ogni caso, tanto ormai è andato, ha lasciato la Svizzera, possiamo dirlo. E in ogni caso, anch'io sono a favore della bacchetta, soprattutto per chi guarda la musica dal palcoscenico, perché è veramente indispensabile, sappiatelo. Bene, siamo arrivati in fondo, grazie infinite ai nostri ospiti.
Naturalmente grazie a Carla Moreni anche per, come dire, il commento a caldo sulle nomine scaligere.
Certo, e grazie anche a Nicola per le sue opinioni. Grazie Nicola.
Un saluto a tutti.
A presto. Thank you.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.